Riprendiamo, anche se il pomeriggio è sempre un pochino più dura, ecco, ma noi ce la metteremo tutta per affrontare la seconda parte del capitolo 2 di Giovanni. Ovviamente voi sapete che quando sono stati scritti i Vangeli non c'erano i capitoli, sono stati aggiunti in epoca medievale i capitoli e i versetti, era tutto un libro unico. Quindi dobbiamo pensare che quello che viene adesso è strettamente legato a ciò che sta precedendo. Come sempre lo leggiamo, siamo capitolo 2, versetti che vanno dal 13 al 22. La finale in realtà è legata al capitolo 3 e lo vedremo la prossima volta, quindi 23-25 lo legheremo al capitolo 3. Quindi oggi pomeriggio ci fermiamo su 13-22. Diamo una lettura. Solitamente quando si accosta la parola di Dio converrebbe leggerla più volte, adesso non abbiamo tempo di farlo, ma è un invito che vi rivolgo. Quando si fa lezio, quando ci si ferma a pregare sulla parola, converrebbe leggere, rileggere, rileggere tante volte il testo, perché è Cristo che ci sta parlando. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe, e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, con le pecore, i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: portate via di qui queste cose, e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Andiamo a sottolineare fisicamente, se avete una penna, una matita, è sempre importante lavorare sul testo, 3 parole chiave che ci aiuteranno nel corso della lezione. E le 3 parole chiave sono: tempio, poi purtroppo la traduzione non tiene conto di una parola che invece esiste ma è stata tradotta male. Al versetto 19 c'è scritto: rispose Gesù, distruggete questo, non è tempio, è santuario. Quindi va bene il tempio, versetto 13, e incontrò nel tempio chi vendeva buoi, pecore e colombe. Ma dopo, quando Gesù dice al 19: sciogliete, non è distruggete, ma sciogliete questo santuario. E tra tempio e santuario c'è una bella differenza, perché una cosa è il tempio, una cosa è il santuario. E poi altra parola e corpo, e vi parlava del santuario del suo corpo. Anche lì non è tempio, ma è santuario. Apro una parentesi, ma ovviamente che serve per il contesto. Chi è stato a Gerusalemme con me, almeno, si ricorderà che ho speso delle parole su com'era il Tempio di Gerusalemme. Gesù sta parlando del Tempio costruito da Erode, e quindi nel suo splendore, perché era appena terminato e verrà distrutto poco dopo Gesù, nel 70 d.C. Com'era il Tempio? C'era il recinto sacro con i vari cortili, poi all'interno c'era il Tempio vero e proprio, fatto da diversi ambienti, e poi al centro di questo Tempio c'era il Santo dei Santi. Vi ricordate, no? Avete presente? Il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi, che è il santuario, era il luogo dove soltanto il sacerdote poteva entrarvi una volta all'anno. È il luogo più sacro del Tempio, il santuario. Quindi c'è il Tempio, e poi al centro del Tempio c'è il santuario, che all'epoca di Gesù era vuoto. Perché? Perché nel primo Tempio vi era le tavole della legge nell'arca santa che rappresentava Dio. Poi, dopo la distruzione del primo Tempio, si è svuotato questo Santo dei Santi, ma rimaneva comunque il luogo di Dio, cioè lì Dio abitava. Era la dimora di Dio questa stanza, che era una stanza quadrata. Allora, vedete, il Tempio è una cosa, il Santo dei Santi, il santuario, era la parte più sacra del Tempio. È proprio la presenza di Dio. Questo è importante, non possiamo usare i termini così. Gesù entra nel Tempio, incontra anzitutto i cambia monete. Il testo li chiama sì, cambia monete, forse la traduzione precedente parla di cambia valute, no? Ma è la stessa cosa. Però è significativo perché al Tempio si entrava e bisognava pagare, e quello che avevo voluto stamattina nel brano di Vangelo che avevo letto, sì, che cadeva proprio a fagiolo, ma io l'ho rimandata perché ne avevo parlato oggi. Cioè, per entrare bisognava pagare una tassa. A chi andava questa tassa del Tempio? E beh, certamente all'establishment religioso del tempo, quindi i religiosi, i sacerdoti, gli scribi, quelli che detenevano il potere religioso. Le monete, cioè la gente che arrivava da fuori, e tenete conto che sotto Pasqua potevano arrivare 100.000 persone anche a Gerusalemme, pensate quanti soldi prendeva quel santuario, bisognava pagare con non con le monete di provenienza, perché erano più delle volte monete pagane. Quindi, visto che nulla di impuro poteva entrare nel Tempio, tutti pagavano, davano la propria moneta. I cambiavalute cosa facevano? No, come i cambi adesso, davano le monete permesse, le monete pure, erano i sicli. Solo il siclo era ammesso nel Tempio, perché era la moneta di Israele, la moneta santa. In questa opera di cambio, come tutti i cambi, c'è la cosiddetta commissione, e loro ci marciavano sopra. Quindi pensate, 100.000 persone, fai la cresta su ogni cambio, quanti soldi si prendeva. Teniamo presente che, non so se avete notato, nel versetto 13 si dice: si avvicinava intanto non la Pasqua dei Giudei. Gesù, stando alla cronologia di Giovanni, alla cronologia giovannea, vive tre Pasque. Questa è la prima Pasqua che vivrà, è dei Giudei, l'ultima sarà la sua, ed è la Pasqua e basta, la Pasqua di Dio, la vera Pasqua. Questa è la Pasqua dei Giudei, ma Giudei non vuol dire degli ebrei per Giovanni. Giovanni usa Giudei per rappresentare, per indicare soltanto i capi, il potere del tempo, con un dente avvelenato in realtà, perché hanno fatto del tempio un luogo di commercio, loro ci guadagnavano. In nome di Dio ci guadagniamo. Pensate che venivano uccise sotto Pasqua tra i 18 e i 20.000 agnelli. E li compravano da loro, gli agnelli. Pensate il commercio che c'era. Allora a questo punto le cose si fanno complesse. Nel senso che Giovanni ci sta invitando a muoverci su due diversi livelli. Abbiamo detto che non è mai, o meglio tre, quello che noi stiamo leggendo, storico, poi c'è un primo livello e poi c'è un secondo livello. Allora bisogna affrontarli tutti per capire fino in fondo questo episodio che è molto importante. E guardate che se all'inizio del Vangelo siamo soltanto al capitolo 2, ed è legato alla nata di Cana, tutto questo ha un significato. Quindi al tempo di Gesù, ma in realtà in ogni tempo, in ogni religione, ci può essere una perversione della religione, del rapporto con Dio. Ci si può guadagnare nel rapporto con Dio, e a guadagnarci è soprattutto chi detiene il potere della religione. E Gesù è venuto a purificare anzitutto proprio da questo. Gesù dice: avete ridotto il tempio è il luogo dove Dio incontra l'uomo, a un luogo di mercato. Cos'era il Tempio? O meglio, che cos'è il Tempio? Cos'era il Tempio in tutte le culture? Il Tempio è il luogo dove la vita dell'uomo si costruisce, intorno a cui il Tempio è il luogo intorno a cui la vita dell'uomo, una società, una cultura si costruisce. Il tempio è il luogo di incontro tra cielo e terra, veniva nell'antica religione, veniva chiamato il tempio l'ombelico del mondo, era il fano è, in latino, fano, è il luogo sacro. È il luogo dove c'è Dio, e tutto quello che c'è dinanzi al fano si chiama profano. E il profano è tutto ciò che si costruisce intorno al fano, al sacro, fino a epoche poco lontane da noi. Al centro di una città stava il Duomo, il campanile, e tutto intorno si costruiva il villaggio. Il villaggio viene sempre costruito intorno al fano, al sacro, all'ombelico, al centro, e tutto il resto si costruisce, come per dire, il centro sta lì. Una società si costruisce bene perché? Perché è costruita intorno al centro, all'ombelico. Questo è il profano, ciò che sta dinanzi al fano. Simbolicamente il tempio di cosa diventa allora? Il fano che cos'è? È un po' il mondo dei valori intorno a cui si costruisce una società. Il tempio, il fano, il centro, l'ombelico è quel luogo, quella realtà attorno alla quale si costruisce la nostra vita. Oggi, intorno a cosa si costruisce la nostra vita? Cosa sta al centro delle città moderne oggi? Qual è il luogo che funge da ombelico del mondo? La borsa. È questa. Oggi nel centro è questo. Il mercato. È questo che detta i valori della società contemporanea. Il mercato è oggi più, ma forse mai come oggi, tutto si gioca intorno al mercato, all'andamento della borsa. Abbiamo sostituito il luogo che simboleggiava Dio con la D maiuscola con un altro Dio. Oggi il centro è questo Dio che si chiama borsa, si chiama economia, si chiama commercio, che detta di conseguenza uno stile di una società. Se una società si costruisce intorno a questa, ne prende anche i valori. È una società che cercherà i suoi valori, che costruirà i suoi valori proprio in questo contesto di dare, avere, prendere. Allora tutto questo vigeva in fondo anche al tempo di Gesù. È per questo che Gesù dice: non fate del centro un luogo di commercio. Ma non perché Gesù fosse, è brutto, la purificazione del tempio, come se Gesù fosse un puritano, ma perché, lo diciamo stamattina, perché la vita dell'uomo non si può giocare su queste cose. La vita dell'uomo è fatta per altro. I valori, ciò che ti costruisce come uomo, come donna, si gioca su un altro livello. Vi ricordate la lettera di Sant'Esuperi stamattina? È altro che ti dà il senso dell'esistere. La tua vita la devi costruire intorno a qualcos'altro. Allora, una domanda che dovremmo farci, se ci lasciamo provocare dalla parola, è questa: attorno a che cosa si struttura la tua vita? Chi c'è al centro della tua città interiore? È un po' questo. Dimmi che tipo di tempio c'è al centro della tua vita e ti dico che uomo sei. Qual è il tempio che sta dentro la nostra vita, alla nostra esistenza? Al centro, chi ci sta? Ecco, allora, in qualche modo Gesù, che è venuto a purificare, a purificare. E non è, sembra che Gesù sia un Gesù arrabbiato, è veramente, qui forse è l'unico momento in cui Gesù è veramente adirato, per il bene dell'uomo, della sua creatura. Non permettere che al centro della tua vita, che la tua vita si giochi intorno a questo. Perché c'è un bellissimo passo, adesso non ho la citazione precisa, ma mi pare che sia di Pietro, quando dice: ogni costruzione, avendo Cristo come pietra angolare, cresce ben ordinata. Una società, una persona, una vita, una storia cresce ben ordinata se al centro sta ciò che conta. Sta ciò che conta. Allora Gesù è venuto proprio a disinfestare il centro della nostra vita. Cosa ci portiamo dentro, intorno a cui facciamo crescere tutto. In realtà è venuto a disinfestare l'immagine di Dio, di uomo e di mondo. Gesù ci dice che non è l'economia del possesso, è venuto a purificare questo. Se al centro della tua esistenza, se al centro di una società, se al centro di una storia c'è questa logica perversa del possesso, del commercio, allora è la fine. È il discorso di questa mattina. L'uomo è fatto per vivere di dono, di condivisione, di solidarietà. Secondo livello. Il tempio è ridotto a mercato, non solo in termini economici. Esiste un mercato religioso molto peggiore, cioè anche il nostro rapporto con Dio può diventare, può essere, e anche contro questo Gesù si scaglia, vedete i vari piani di lettura di Giovanni, anche di fronte a questo Gesù si scaglia. Cioè il nostro rapporto con Dio può essere un rapporto di tipo economico, di do ut des, io ti do e tu mi dai. E guardate che in tutti i Vangeli, in Matteo forse soprattutto, Gesù si scaglia contro questa mentalità. Il tempio, che dovrebbe essere il luogo delle nozze, il luogo dell'incontro, ne abbiamo fatto un luogo di commercio. Noi diamo delle cose a Lui perché Lui ce ne dia altre. Facciamo dei sacrifici, forse non sacrifichiamo più migliaia di agnelli, ma sacrifichiamo qualcosa perché Lui in cambio ci dia qualcosa. Pensate al concetto che è passato nella spiritualità cristiana di sacrificio, fare i sacrifici. Penso che tutti facciamo un sacrificio per Gesù. Perché pensiamo che facendo un sacrificio per Gesù, Gesù, ti sei sacrificato per me, io ti do qualcosa adesso. Come se l'unico sacrificio, che è quello della croce, non fosse bastato. Come se non fosse bastato il sacrificio di Cristo. Vedete che è attualissimo questo brano. Che senso ha? facciamo opere buone perché ci dia il premio, quasi a dire che il suo amore sia in riferimento a ciò che noi facciamo per lui. Ma l'amore può essere un premio o è un dono? Crediamo ancora che l'amore di Dio sia un premio da conquistare? Ecco la purificazione del tempio. Cosa vuol dire? Guarire da questa mentalità perversa, quel togliersi da questo rapporto di commercio con Dio, che è presente, presente nella nostra vita, più di quanto noi possiamo pensare. Quando pensiamo che le preghiere, i sacrifici eucaristici sia un dare qualcosa a Lui perché così ce lo teniamo buono, queste erano le religioni pagane che ragionavano così: tenersi buona la divinità. Ma non c'è nulla che può attirare Dio di quello che possiamo fare. Cosa sacrifichiamo? Vi ricordate in Genesi, al capitolo 4, è il capitolo di Caino e Abele. Tutti e due offrono, Caino è un agricoltore, Abele un pastore. Ciascuno offre le primizie dei loro beni. E poi c'è molta teologia, si è fermata a dire: ma come mai ha accettato i sacrifici di uno le primizie di uno, Dio, quelli di Abele e non quelli di... Ma non è questo il problema. La cosa drammatica non è il fatto che Dio abbia fatto una preferenza, la cosa drammatica è che abbiano sacrificato le loro primizie. La cosa drammatica è che l'uomo dia, sacrifichi qualcosa per Dio. Questa vuol dire essersi fermati in una religione vetero-testamentaria. Ma possiamo pensare che il nostro Dio Padre gradisca i nostri sacrifici, le nostre primizie? Forse molti di voi all'inizio della Quaresima rinunciano al cioccolato, ai dolci, no? Faccio un fioretto, no, per la Quaresima. E tutto questo si scrive in questa logica qua. Che Dio, che io mangi o non mangi cioccolata, lui in realtà penso che abbia altro che pensare.
Don Paolo, posso interrompere? La signora mi diceva, ma perché San Paolo diceva? Per comprendere, no? Le mie sofferenze, la passione di Cristo, quello che manca, la passione di Cristo. Mi chiedeva questo, ma che glielo
hanno? Se mai dopo facciamo delle domande, lasciamo un po' di tempo, se no interrompiamo. Allora, questo rapporto di do ut des, questo rapporto commerciale con Dio, questo dare per ricevere, questo fare i buoni per essere ben voluti da Dio, questo amare perché così Dio ci ama, ditemi se non è vero. Perché si ama? Perché dobbiamo fare il bene? E infatti il figlio maggiore di Luca 15 entrerà in crisi, abbiamo detto. Perché? Perché l'altro è stato un disgraziato e glielo amo lo stesso. Allora io che ho fatto il buono tutta la vita non ho niente. Vedete la logica commerciale che può prendere? Allora che senso ha che io faccio il buono? Che senso ha svegliarmi mattino presto, sacrificare la mia vita per lui, se poi ama anche il più disgraziato di questo mondo? Che merito ne ho? Che vantaggio ne ho? Ecco, Gesù è venuto a purificare questo, tutto questo è venuto a purificare. E dobbiamo lasciarci purificare da questo. comprare l'amore si chiama prostituzione. Quante volte abbiamo detto nei nostri incontri che trattiamo Dio come una grande prostituta? Io lo amo, ma voglio, col mio amore compro l'amore di Dio. Dio è amore, e l'amore non ha bisogno di essere ringraziato, o peggio ancora corrotto dalle nostre preghiere per poter dare qualcosa. Le preghiere sono importantissime, cioè non voglio dire che non sono importanti, ma servono ad altro, non servono a questo. Non possiamo usare Dio come talismano di salvezza. Io sono cristiano, chissà, non si sa mai. Qui si parla di sacerdoti. Si parla di tempio, di rapporto con Dio, di sacrifici, no? Si parla di questa... È una cosa curiosa, non so se ci avete mai fatto caso, è che Gesù ne ha scelti 12 che stessero con lui. Non uno dell'entourage del tempio. Non uno. Non un fariseo, non un sacerdote, potere, non un monaco. C'erano i monaci al tempo di Gesù, non uno di questi. Si è scelto la feccia, pescatore, abbastanza ignorante, uno zelota. I zeloti erano quelli che facevano lotta armata, avevano l'arma in tasca per uccidere i romani. Un disgraziato che poi l'avrebbe tradito, uno che l'ha rinnegato, e gli altri 10 l'hanno abbandonato. Questo si è scelto Gesù. Aveva la crema, poteva scegliere quelli. Perché? Perché Gesù ha sempre diffidato dei religiosi, dei pii, aveva paura. Appunto per questo, perché queste persone avrebbero avuto poca difficoltà nel sentirsi raggiunte, amate gratuitamente, perché gli altri avrebbero sempre vantato qualche merito. I giusti, i pii, chi si sforzava di osservare, avrebbero avanzato delle credenziali. Questi non avevano nessuna credenziale. Nessuno. E quando dirà che prostitute e peccatori pubblicani vi precedono, vuol dire proprio questo, che perché pubblicani e prostitute non avevano nessuna credenziale, eppure sono le prime ad entrare. Questa vuol dire purificazione del rapporto con Dio, del tempo. A un certo punto Gesù dice: sciogliete questo santuario, distruggete, sciogliete, perché il termine in realtà è polisemico, ha più significato. Di quale santuario sta parlando? Abbiamo detto che il santuario è il luogo santo dove dimora Dio. Ora Dio non dimora più in un tempio fatto da mani d'uomo. Per incontrare Dio, dice Gesù, non c'è più bisogno di entrare in un luogo santo. Adesso il luogo santo è un altro, è il mio corpo, dice Gesù. E qual è il corpo di Gesù? Il corpo di Gesù è l'uomo. È l'uomo. Matteo 25, 31. Quello che avete fatto ai più piccoli avete fatto a me. Adesso, per incontrare Dio, per entrare in comunione con Lui, bisogna fare esperienza dell'uomo. Tutto stamattina siamo fermati su una cosa sola: ciò che ci realizza e ci compie è l'amore. E lì che faremo esperienza del divino, incontrando l'uomo, amando l'altro. E Gesù dice: distruggete questo, distruggete i poveri, perché li stavano distruggendo, distruggete gli orfani, le vedove, gli stranieri. E guardate che il tempo non è cambiato, perché continuiamo a distruggere i poveri. E lui dice: ma proprio questi risorgeranno, perché io li amo. Distruggete questo tempio e io lo ricostruirò. Allora, in ultima analisi, Gesù qui ci propone, ci offre, ci dona un nuovo modo di vivere, che è il nostro vivere più naturale possibile, cioè un vivere da figli, perché se ci scopriamo figli ci facciamo anche fratelli, ci prendiamo cura del corpo di Cristo nei fratelli, e facendo esperienza di Cristo nei fratelli siamo ricostruiti, risorgiamo, lì abbiamo la vita in sovrabbondanza. Ecco, in qualche modo questo passaggio dei due livelli, di prima e quello di adesso, ci dice proprio questo: sono strettamente legati, dobbiamo in qualche modo entrare per comprendere che la purificazione deve arrivare a livello di cuore e di testa, cambiare mentalità, capovolgere le cose nei riguardi di ciò che ci fa vivere, ciò che mettiamo al centro della nostra vita, e nei confronti di Dio, una purificazione. È bello questo titolo, purificazione. Voi sapete, conversione in greco non vuol dire tornare a Dio. Questo è un termine di conversione nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento conversione vuol dire cambiare testa, cambiare mentalità, purificare la nostra idea di società, la nostra idea di economia, la nostra idea, il nostro pensiero di uomo, il nostro pensiero di Dio. Questo cambiamento, questa purificazione, che è difficilissima, che è vero, ci vorrà una vita, ma con Cristo è possibile. Cambiare testa, cambiare mentalità. Abbiamo detto tante volte che il modo migliore per commentare la parola è servirsi della parola. E allora forse il passo che commenta meglio Giovanni 2, questo brano, e ancora una volta Luca 10, dove si racconta del buon samaritano. Vi ricordate? Passano dinanzi, lo superano, quel disgraziato lasciato mezzo morto, che è Cristo, perché abbiamo detto che l'uomo ormai è una cosa solo con Cristo. Passano due dell'establishment religioso del tempo, un fariseo e un levita, un sacerdote e un levita, quindi addetti al tempio, e cosa fanno? Scavalcano quel disgraziato, perché erano convinti che se l'avessero toccato non sarebbero più potuti entrare al tempio, perché il sangue sporca. Il sangue rende impuri. Ecco, Gesù è venuto proprio a purificare questa idea perversa. No, se ti fermi, se ti sporchi del sangue del fratello, se cominci a perdere tempo per lui, se cominci a rimetterci del tuo, compresi i denari, questo è l'unico modo per fare esperienza di Dio, perché Dio è lì. Con l'incarnazione Dio ha trasferito la sua abitazione dal tempio al corpo dell'uomo. Se scavalchi l'uomo, scavalcherai Dio. Per questo che è importantissimo comprendere che se tu fai qualcosa in nome di Dio, rischi di tralasciare l'uomo. Se fai qualcosa in nome dell'uomo, sicuramente conterrai Dio. Guardate che nella storia le cose peggiori sono state fatte in nome di Dio. Le più grandi guerre sono state fatte in nome di Dio. Stavo dicendo delle persone ieri sera, nella prima crociata su Gerusalemme per liberarla dalla dominazione islamica, i buoni cristiani crociati sono entrati distruggendo, facendo una carneficina di 50.000 persone tra ebrei e musulmani. Le testimonianze, le cronache del tempo, si dice che i crociati attraversavano i calli di Gerusalemme, le calli di Gerusalemme, che erano dei torrenti di sangue fino alle ginocchia, con in bocca soltanto una parola: Dio lo vuole, in nome di Dio. Ma se tu cominci a servire l'uomo, se servi l'uomo, incontri l'uomo, in nome dell'uomo, sicuramente lì Dio c'è. Sicuramente. Guai a mettere Dio al primo posto. Gesù non ha mai detto mettete me al primo posto. Anzi, Gesù non dice mai di amare Dio nel Nuovo Testamento. Mai. E neanche non ha mai detto amate me. L'unico comandamento che dice Gesù, Luca qui, Giovanni 15 e poi anche Giovanni 13, in più posti, le lettere di Giovanni, continuamente Gesù, l'unico comandamento che dà è amate l'altro. Perché mettere Dio al primo posto rischi di mettere all'ultimo l'uomo. Farisei, scribi, sacerdoti erano tutti intenti a scalare il cielo e non si sono accorti che il cielo è sceso sulla terra, l'incarnazione. Perché abbiamo detto che con l'incarnazione Dio trasloca dal tempio al corpo dell'uomo. E questi due che pensavano di scavalcare l'uomo per arrivare a Dio, hanno scavalcato Dio e si sono persi come uno. Capite cosa vuol dire purificazione? Una cosa molto seria, molto seria. Allora, se noi uniamo, è un po' il compito che vi lascio, ecco, per questo mese, le nozze di Cana con questo brano e le leggiamo in una alla luce dell'altra, cominciamo a entrare nel Vangelo. Proprio ad entrare nel Vangelo, perché sono un po', questi due episodi fungono da portico di entrata al Vangelo, perché tutto il Vangelo non dirà che questo. Tutti i Vangeli diranno soltanto questo. Succede qualcosa di molto particolare nella spiritualità cristiana. Più ti unisci a Dio, più sei spinto fuori di Dio. Sembra un paradosso, ma è così. Più ti unisci a Dio, più sei lanciato verso i fratelli. Chi va a Dio e si ferma a Dio, inizia la sua disgrazia. Paolo dirà in un motto rimasto caro al Cottolengo, che campeggia adesso questo motto davanti a tutte le case del Cotolengo, Caritas Christi Urgit Nos, vuol dire l'amore, l'amore di Dio che ti ha raggiunto gratuitamente, gratis, non per merito. Ebbene, se tu ti sei lasciato inzuppare, imbevere dall'amore di Dio, sei catapultato, spinto, lanciato verso i fratelli. Non c'è altra strada. Non c'è altra strada. Se noi siamo uomini o donne spirituali, ce lo dice il rapporto con gli altri. Solo questo. E non le ore passate in cappello. Non ce lo dice qua. Bene. Abbiamo balbettato qualcosa sulla seconda parte del capitolo 2 di Giovanni. Vedete, Giovanni è tosto, molto provocatorio, ma d'altra parte il Vangelo ci scuote o ci lascia così come siamo, allora tanto vale leggere il Vangelo se dovesse lasciarci così. Io rimango, abbiamo un quarto d'ora più o meno, e rimango a disposizione per eventuali domande, più che domande, osservazioni, ecco, che potete fare. Anche da Brescia, approfittiamo di questo collegamento. Spero che qualcosa sia passato anche così lontano, perché... No, dico, non è che le voglio, se ci sono posso anche rispondere, ecco, ma...
Dimmi. Dicevo prima, San Paolo dice che non riesce a fare, adesso non riesce
la frase. E lo facciamo quando viene a Brescia.
Ecco, bravi, bravi. Ascoltate queste qui intanto dalla sala.
San Paolo,
che dice che non riesco le mie
sofferenze. No, non si sente la fine. Parla forte, sì.
Non ricordo il testo in termini precisi, però San Paolo diceva che offro le mie sofferenze a quello che manca la croce di Cristo.
Sì. Allora, hanno detto che hanno recuperato quel testo di Paolo in cui dice: completo nella mia carne ciò che manca. Ecco, questo è un testo dibattutissimo nella teologia ancora oggi. È stato un testo che per 2000 anni ha creato un sacco di interrogativi. Non penso che vada assolutamente in quella direzione, di offrire qualcosa per completare, come se la passione di Cristo, la croce di Cristo non fosse stata completa, no? Penso che in qualche modo la passione di Cristo in qualche modo Pascal dice che Gesù rimane in agonia fino alla fine dei tempi, no? E in qualche modo bisogna leggerla dal proprio punto di vista, nel senso che la mia sofferenza ha senso, in quanto nella mia sofferenza c'è la sofferenza di Cristo. Quindi se la sofferenza di Cristo, che non è la sofferenza che ha salvato Cristo, ma è l'amore che ha salvato Cristo, allora questo amore può raggiungere anche la mia sofferenza e può portarla a buon fine, in questo senso, ecco. Ma non a viceversa, cioè non è perché io so, cioè la croce è completa, la croce di Cristo è la morte di Dio, la croce di Cristo, non possiamo pensare che sia incompleta, no? Però questa logica dell'offrire qualcosa a lui perché lui ne abbia un vantaggio è una mentalità prettamente pagana.
Però io trovo molto difficile raccontare queste cose ai malati. Cosa dice un malato?
Ecco, cosa diciamo a un malato? Ecco, l'importante è che impariamo a dire, intanto a non dire le cose, certe cose ai malati. Perché molte volte i malati diciamo delle cose che sarebbe meglio tacere, eh?
Ma ti faccio la domanda doppia, cosa dici?
Allora, trovare un senso alla propria, un senso alla propria sofferenza, sì, ma questo non vuol dire pensare che se io offro le mie sofferenze a lui serva qualcosa a, capisci, che Dio mi dia qualcosa in cambio. Non è perché io soffro che ho qualcosa in cambio. Sicuramente io dico, presento le mie sofferenze, so che Dio col suo amore, che, e visto che Dio è l'amore, mi raggiunge e in qualche modo dà senso, cioè non sono abbandonato, non sono dimenticato. Dio mi ama di un amore folle e sicuramente tutto ciò che Dio quando entra nella mia vita, tutto ciò che è mio, quindi anche le mie lacrime, la mia sofferenza, il mio dolore, viene salvato, perché Dio è salvezza, l'amore recupera, l'amore salva, l'amore guarisce. Quindi in questo senso offrire vuol dire presentare, no? Io metto di fronte a te la mia sofferenza perché so che tu non mi abbandoni nel sepolcro, che ha fatto anche Gesù questo, no? Io so che Salmo 16, non, io so che non abbandonerai la mia vita nel sepolcro. Quindi offrire in senso di mettere dinanzi, sapere che Dio interviene nella mia vita, senz'altro. Allora possiamo dire usiamo pure offrire, ma nel senso che è di permettere a Dio di entrare nella mia vita, nella mia sofferenza, che sicuramente se lo lascio entrare opererà per il meglio, ecco, questo è importante. Ma non che io contribuisco a fare qualcosa, cioè ormai è fatta, da parte sua è fatta. Siamo già, stamattina abbiamo detto che si è già celebrata questa nozze tra me e Dio. Le nozze sono già state celebrate sulla croce, siamo già una cosa sola con Dio, dobbiamo soltanto accorgercene, attingetene ora. Allora offrire le sofferenze possiamo dire, usare, però siamo sempre legati al linguaggio umano, potrebbe dire attingo a questa salvezza che mi è stata già portata. Noi siamo già nella salvezza, siamo già risorti in Cristo. Poi questo verrà in maniera totale, ma in qualche modo abbiamo già iniziato questa opera di salvezza, per grazia ovviamente. Giuseppe? Aspetta che la velina ti porta una velina con la barba, ecco.
Volevo ricollegarmi al discorso che facevi prima, no, sul fatto anche che in tanti secoli di cristianesimo c'è stata un po' questa idea del discorso che faceva prima, no, dell'offrire la sofferenza quasi come se in questo modo si ottenessero dei favori, no? Sempre per ricollegarsi a San Paolo, non tanto nella sofferenza dell'uomo, ma in quella di Gesù, c'è forse anche un linguaggio non facile, no? Anche riferito a Gesù, nel senso che San Paolo ogni tanto in qualche punto dice anche che appunto che Gesù si è offerto in riscatto, no, verso Dio. Forse questo non ha aiutato nel corso dei secoli, perché sembrerebbe quasi che Dio stava lì, aspettava che qualcuno, come dire, avesse un debito, no? E quindi Gesù ha detto vado io per tutti, e sono banalizzando, no? E quindi con questo sacrificio che ha fatto Gesù in pratica ci ha riscattato. San Paolo usa un po' che magari la traduzione non felice, no? Però il riscatto di Gesù offerto in espiazione per molti, siete stati comprati a caro prezzo, no? Tutte queste espressioni di San Paolo che magari se uno non studia, ecco, insomma, non segue un po' questa diversa interpretazione, effettivamente farebbe pensare che se non tanto noi, ma almeno Gesù ha un po', come dire, rabbonito il Padre, visto tutte le cose brutte che aveva fatto l'umanità, no?
Sì.
E qui, a questo punto, se l'ha fatto Gesù, magari lo facciamo anche noi, sai?
Sì, hanno fatto una domanda dalla sala, forse non l'avete sentito da...
No, sentiamo. Ascolta, guarda che noi adesso chiudiamo.
Sì.
Senti?
Sì, ti sento, Santo.
Okay. Ti saluto.
Grazie, saluto a tutti.
E adesso con le domande.
Sì, 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 sì.
Si sente bene.
Ci vediamo il prossimo mese.
Al 9
ti aspettiamo.
Deviso. Tutte le domande.
Grazie. Ciao, grazie. Saluto a tutti, ciao.
Guarda che ti salutano, perché ti giro.
Ciao, grazie a voi, ciao, alla prossima.
Ciao.
Bene. Tutto quel discorso che abbiamo fatto di Giuseppe, ecco, lì tutta la teologia della redenzione, qui entriamo in cose molto grosse, ecco, no? Non possiamo risolverle qui, però è tutto il discorso che troviamo in Paolo, in certo Paolo, e nelle lettere agli ebrei soprattutto, ne parla molto, che non è di Paolo, è di un autore sconosciuto, ebrei, parla di questa teologia, ed è una teologia molto... molto, molto bella, anche molto profonda, che se non va compresa, se non va spiegata, può indurre e ha indotto in qualche modo a cattive interpretazioni che hanno fatto forse più danno che altro nel corso della spiritualità. Adesso non è questa la sede per approfondire queste tematiche, sono tematiche grosse, ecco, però diciamo che la croce, per essere molto semplice, la croce ha sancito la nuova alleanza. Voi sapete che fino a Gesù, dalla prima alleanza, che poi quella di, cioè, sono tantissime, già Noè con l'arcobaleno, no? Era già una sorta di alleanza, poi Abramo, Mosè, ogni volta l'alleanza, cioè l'unione tra Dio e l'uomo avveniva nel momento in cui entrambe le parti erano fedeli. Ovviamente Dio sarà sempre fedele, ogni volta che la parte umana, cioè l'umanità, l'uomo, disattendeva la sua parte, l'alleanza cadeva. Cioè nel momento in cui l'uomo risultasse infedele, l'alleanza cadeva, bisognava stipularne un'altra. Per questo che tutto l'Antico Testamento è il racconto di continue stipulazioni di alleanza fino a Cristo, che è la nuova alleanza. Cristo, Gesù, ha sancito sulla croce la nuova alleanza. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio rimane fedele, e anche se l'uomo non è fedele, Dio continua a rimanere fedele per sempre. L'ultima e definitiva alleanza è quella di Cristo sulla croce. Per cui se noi manchiamo di fede, egli però rimane fedele, dice Paolo. È stato lui che sulla croce ha stipulato questo. Per cui, per quanto male possiamo fare, per quanto in basso possiamo cadere, per quanto possiamo allontanare, per quanto possiamo tradirlo, per quanto male possiamo scaricare su Dio, egli rimane fedele e lui non si stacca da noi. Cioè non è più non conta più la nostra parte in qualche modo. E questo che non passa, a volte noi siamo rimasti un po' nella vecchia alleanza. E questa per noi forse suona qualcosa come di scandaloso, ma com'è possibile? Non è giusto, no? Sì, è giusto, sì. Nel senso che, e questo è l'amore folle. Cioè, ma se Dio è arrivato a dare la sua vita a chi gliel'ha tolta, questo è amore, altro che alleanza eterna. Cioè questa è una cosa incredibile. Cioè sulla croce Gesù è venuto a donare la sua vita, a dare pienezza di vita, salvezza ai suoi assassini. Perché l'amore fa questo, l'amore dona la vita a chi gliela toglie. L'amore funziona così. Per questo che Gesù arriverà a dire: amate i vostri nemici. Potete farlo, cioè potete dare vita a chi ve la toglie. E chi è che ci toglie la vita? I nostri nemici. Questo, ecco, questo sembra assurdità, ma è questo il cristianesimo. Il primo aver goduto, beneficato del sacrificio di Cristo sulla croce è stato un centurione romano. Chi l'ha squarciato il costato, infatti è il primo a fare una professione di fede: tu sei veramente il figlio di Dio.
Secondo me c'è un legame,
entra in gioco il discorso della Trinità, perché Gesù è comunque figlio, ma è lui poi Dio, E quindi un padre ci ha detto che chi conosce me conosce il padre, e chi conosce il padre conosce me. Un padre non può tradire un figlio, sarà l'ultima cosa che può fare. Cioè, noi a livello umano possiamo farlo, ma un Dio non può tradire il proprio figlio.
Sì, ecco, questo è importante, perché Gesù di Nazaret era importante che fosse vero Dio. Stiamo entrando a fare teologia. Perché è stato importante, ed è importante, che Gesù sia vero Dio e vero uomo? Gesù ha due nature e una persona. Le due nature di Gesù sono divina e umana, in una persona che è una persona divina. Perché Gesù era importante che avesse, che ha, perché Gesù continua a esistere, perché Gesù è importante che sia vero Dio e vero uomo? Perché se la salvezza dell'uomo sta nell'obbedienza di Dio, cioè sta nella possibilità di amore di Dio, ma l'uomo non è era impossibilitato l'uomo di amare Dio in qualche modo. Non era possibile. Ci voleva un uomo che potesse amare Dio, no? Rispondergli con tutto se stesso, ma nessun uomo fino a Cristo era possibile che facesse una cosa così. Soltanto un uomo di nome Gesù, che è nato a Nazaret, ha potuto farlo. Perché? Perché era Dio. Vedete l'importanza della divina umanità di Cristo? E in quell'uomo Gesù, in quella carne, ci sono tutte le nostre libertà, tutte le nostre carni, tutte le nostre umanità. Cioè Gesù ha preso, quando ha preso un corpo, ha preso tutti i nostri corpi, tutte le nostre volontà, tutte le nostre libertà, tutti i nostri sì, che per noi erano no, ma l'ha trasformato in sì a quel Dio. Perché? Perché lui ha potuto farlo, perché era Dio. Sono cose grosse, sono cose un po' complicate, ma tanto per dirvi come la teologia è importante. Cioè, siamo nell'anno della fede, e forse crescere un po' nella nostra fede vuol dire anche questo, vuol dire questo. Approfondire un po'. C'è qualche altra osservazione su quanto abbiamo detto oggi?
Un tema un po' più pratico, solo del fatto. Un tema un po' più pratico. Poco fa è pensato quasi in chiusura un tema. Gesù ha sempre diffidato dei religiosi. Una mia opinione, la pongo oggi, secondo te come la vede?
Sì,
che non è cambiato molto, si diceva, e ogni tanto lo ripetiamo. Cosa è cambiato in questi 2000 anni forse?
Con Cristo, quando si dice che Gesù ce l'aveva, in realtà con i religiosi, non dobbiamo intendere i religiosi di oggi, le suore, i preti e i frati, no? Anche se molte volte c'è molta religione anche lì. La cosa che volevo dire è che con Gesù di Nazaret, con l'incarnazione, è finita un'epoca, che è finita l'epoca della religione. Non esiste più la religione con Gesù. Inizia l'epoca della fede. Quindi fino a Gesù abbiamo l'epoca della fede, della religione. Da Gesù ad oggi c'è la fede, quindi non più religione ma fede. Ma cos'era la religione? Abbiamo detto, no? Sacerdoti, scribi, farisei, il potere religioso pensava che facendo qualcosa per Dio si raggiungesse Dio. E Gesù è venuto a dire no, non è così. Quindi se l'ambito religioso pensa di poter, con una vita morale reprensibile, con l'osservanza di legge e precetti, poteva conquistare il cielo, con la fede Gesù ti dice guarda ciò che Dio sta facendo nella tua vita. Cioè, è proprio il contrario. Mentre i religiosi sono intenti a cercare di fare qualcosa per Dio, per attirarselo, per conquistarselo, dopo Cristo l'uomo deve soltanto accorgersi di ciò che Dio ha fatto. E Dio cosa ha fatto? Ha portato l'amore e ha detto: attingete, attingete. E questa cosa oggi, in 2000 anni, ma oggi anche, non passa tanto, perché noi continuiamo a essere dell'idea che dobbiamo fare qualcosa per Dio, se no non ci sentiamo a posto. Ditemi se non è vero. E questo vale negli ambiti religiosi, ma anche molto mondo laico. Il dover fare qualcosa per Dio, no? Dover lavorare per Dio, farlo per amor di Dio, no? E non si è contenti se non si fa. Pietro, abbiamo detto tante volte che Pietro è, per fortuna che esiste Pietro, perché siamo tutti noi Pietro, è colui che, mi ricordate nell'ultima cena, Giovanni 13, Gesù gli vuole lavare i piedi, che è il gesto dell'amore più grande, il gesto del servo. Gesù si inginocchia davanti a Pietro, un Dio che si inginocchia di fronte all'uomo per poterlo servire. E Gesù cosa le risponde? Scusate, Pietro cosa risponde? Caro Gesù, tu non mi laverai mai i piedi. Accidenti. Quanto è difficile farsi amare da Dio. Perché Pietro dirà: io darò la vita per te. Io darò la vita per te. Tu non darai la vita per me, Dio. Vedete, l'uomo religioso, era molto religioso Pietro. Fino a quando, finalmente, di fronte alla croce è crollato anche Gesù, anche Pietro. E Gesù gli dice: caro Pietro, se non ti farai amare da me, non avrai parte con me. Parte vuol dire unione. Allora noi che vogliamo fare tante cose per Gesù, per Dio, dovremo soltanto comprendere una cosa. Anzitutto, stupirci, commuoverci di ciò che Dio sta facendo nella nostra vita. Questa è la fede. La religione invece è tutto quel grande darsi da fare, come Marta d'altra parte. Marta è il personaggio più vicino a Pietro nel Vangelo. Marta si affannava molto per Gesù e Gesù dice: cara Marta, ascolta, vuol dire accogli la mia parola, sii recettiva, sii recipiente, sii capace, nel senso di vuota per farti riempire. Ecco, l'unica cosa che ti chiedo: desidera il mio amore, non fare qualcosa per me. Questo non vuol dire inattività, perché abbiamo detto che una volta che permetti che Dio ti lavi i piedi, cioè ti serva, ti ama, ebbè, tu sei spedita subito verso i fratelli. Ci sono altri passi, pieno, no, di passi che dicono questo nei Vangeli.